Due parole. L'informazione politica di Gemini Network.
Benvenute e benvenuti a tutte e tutti ad una nuova puntata di Due Parole, l'appuntamento con l'informazione politica a cura delle redazioni dei Gemini Network. Io sono Mannish della redazione di l'autoradio.net e in questa edizione del 26 gennaio 2024 sarò la voce a commento di due delle notizie dell'attualità politica che hanno occupato le pagine dei giornali questa settimana. Iniziamo dal primo via libera ottenuto al Senato questa settimana dal governo Meloni sulla norma dell'autonomia differenziata, con i giornali del gruppo Angelucci, che certamente più vicini alle posizioni del governo, titolano trionfanti, ad esempio sul Giornale, primo colpo allo statalismo, e rincarano invece la dose sul Libero titolando con più autonomia, meno sprechi. Ma di cosa stiamo parlando effettivamente? In principio, ossia nell'ormai lontano 2001, fu la riforma del titolo V della Costituzione, con una versione dell'articolo 116 che rivedeva completamente l'attribuzione dei poteri tra Stato e Regioni. In particolare, la possibilità per le regioni di farsi attribuire competenze su praticamente tutto, o quasi, dall'istruzione alla sanità, dall'energia ai trasporti, passando per cultura e sport, e anche molto altro ancora. Tutto questo a patto che esista una legge apposita, e questa sarebbe appunto proprio quella sull'autonomia differenziata, si realizzi un'intesa tra la regione richiedente e lo Stato e vengano prima di tutto garantiti a livello nazionale i cosiddetti LEP, ossia i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Dopo più di 20 anni di oblio, i LEP sono quindi tornati alla ribalta con la legge di bilancio del 2023 e dovranno essere finalmente stabiliti, non si sa bene in che modo, non dal lavoro delle diverse rappresentanze politiche in Parlamento, bensì da una cabina di regia tutta governativa. Fermo restando però che definire un LEP non equivale a garantirlo, e lo dimostra per esempio il caso dei LEA, un sottogruppo di LEP, ossia i livelli essenziali di assistenza attivati fin dal 2001 in materia di sanità. Negli anni, infatti, alcune regioni sono state finanche commissariate dallo Stato proprio perché non garantivano i LEA, e però, nonostante l'intervento statale, in diversi casi sono rimaste al di sotto delle prestazioni minime, favorendo quindi la migrazione sanitaria che conosciamo purtroppo. Tornando ai titoli dei giornali di questa settimana, sulla Repubblica titolano «Primo sì all'autonomia, Lega in festa, il PD, giorno triste, non finisce qui». E proprio a riguardo delle opposizioni parlamentari, in questo articolo si legge: «La protesta contro lo spacca Italia, come le opposizioni definiscono l'autonomia, è appena cominciata, proseguirà in Parlamento e nel Paese fino a prevedere un referendum abrogativo, garantiscono PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Sinistra Verdi». E se lo garantiscono, allora possiamo stare veramente freschi. Ad ogni modo, prosegue l'articolo, la Lega ha ottenuto il primo risultato. In cambio, non si metterà di traverso sulla madre di tutte le riforme, che per Giorgia Meloni è il premierato, né rallenterà l'iter della riforma della giustizia che sta a cuore a Forza Italia. L'idea di fondo, comunque, è che ci sia uno scambio all'interno della maggioranza. Ognuno otterrà quello che voleva e gli altri desisteranno dall'opposizione su progetti che magari non condividono fino in fondo. Sempre sulla Repubblica, a firma di Isaia Sales, l'articolo dal titolo «Una legge che trasforma legittime diversità territoriali in diseguaglianze civili», di cui vi leggo solo alcuni passaggi. In questi 40 anni di esistenza, la Lega ha avuto coerentemente un obiettivo fisso e ossessivo: operare una drastica revisione delle fondamenta unitarie della nazione. L'autonomia differenziata è solo l'ultima versione di un lucido disegno avviato quasi mezzo secolo fa: rendere le divisioni territoriali dell'Italia irreversibili, soprattutto quelle tra nord e sud, sanzionarle con un nuovo sistema istituzionale basato sulla potestà delle regioni e sulla rarefazione del potere statale e centrale, assicurare un vantaggio cospicuo alle regioni del nord, tornate ad essere sua esclusiva base elettorale, a cui successivamente garantire anche l'utilizzo in loco delle tasse dei propri concittadini. Come è ben noto, diversità, differenze e diseguaglianze non sono affatto sinonimi. La diversità è un fatto naturale che non attiene a nessuna scelta soggettiva. Invece, sulla diseguaglianza incidono moltissimo le strategie pubbliche oltre che i comportamenti privati. Da oggi in Italia viene sancito con l'autonomia differenziata che la diversità dettata dall'essere nato nel sud viene trasformata in diseguaglianza di opportunità e di servizi pubblici. Non era mai capitato nella nostra storia una così netta discriminazione territoriale. E a proposito di questo, vi leggo solo il titolo di un articolo del quotidiano Domani, che appunto titola così: Medici e pazienti, sarà fuga dal sud, il governo uccide la sanità per tutti. Ciclone autonomia sulla sanità, fuga dal sud di medici e pazienti. Gli infetti sono imprevedibili, ma gli esperti concordano sull'impatto negativo per il mezzogiorno. Con le migrazioni per le cure, le regioni del nord incassano 4 miliardi in più. Ora il gap crescerà. E voltiamo pagina, trasferendoci sulle rubriche di politica internazionale, che questa settimana sono state dominate dalla questione Mar Rosso. Dopo i bombardamenti operati da Stati Uniti e Gran Bretagna contro le forze militari Houthi che controllano parte dello Yemen e che tra le altre cose nelle scorse settimane avevano attaccato i mercantili nel Mar Rosso legati ad Israele, l'Unione Europea ha trovato un primo accordo per l'istituzione di una missione navale dal nome Aspides a difesa del commercio internazionale nella zona che va dal Golfo di Aden al Mar Rosso, passaggio obbligato per arrivare al canale di Suez e che rischia di accelerare l'escalation su scala mondiale del conflitto nella regione, ammesso che ormai non sia già troppo tardi. E su questo argomento ci sono tre articoli interessanti, ognuno a modo loro, che vi propongo in questa parte della puntata. Il primo, pubblicato sulla Stampa, a firma di Lucia Annunziata, che titola Mar Rosso, conflitto globale. L'operazione navale europea con l'Italia in prima fila rischia di allargare la guerra. In gioco c'è la tenuta dell'America come superpotenza nel confronto contro la Cina. È un articolo veramente denso, anche un po' pesante per certi aspetti, in cui, per sintetizzare però brutalmente, la tesi proposta da Lucia Annunziata è che quello che stiamo vedendo oggi nel Mar Rosso non è altro che la concretizzazione dello scontro internazionale tra blocco statunitense e la Cina, con gli Stati Uniti affiancati dall'Unione Europea con una forte presenza italiana e si stupisce, tra molte virgolette, Lucia Annunziata dell'assenza assoluta di dibattito che c'è in Italia e diversamente invece dal prossimo articolo che vi propongo mette sul tavolo una serie di rischi non tanto sulla base della forza militare statunitense ma li riconduce a una certa debolezza politica degli Stati Uniti. Con una incapacità di essere o un'assenza di volontà di essere il gendarme del mondo come lo è stato fino a poco tempo fa, ossia una crisi dell'egemonia statunitense. Di diverso segno è invece il secondo articolo che vi propongo sul Giornale a firma invece di Lutwak. Nel Mar Rosso serve la Marina italiana, ma non per finta. Praticamente tutta la prima parte dell'articolo è una forma di captatio benevolentiae su quanto la Marina italiana sia forte, sia in grado di dispiegarsi ovunque in pochissimo tempo, molto meglio di quella statunitense. Più avanti invece l'articolo prosegue esortando il governo sovranista italiano alla partecipazione alla missione offensiva degli Stati Uniti in Mar Rosso, Prosperity Guardian, come diversa da qualsiasi altra operazione a cui abbia partecipato in passato, dal momento che mai come in questo caso l'interesse nazionale italiano sarebbe messo a repentaglio dai ribelli Houthi. E qui peraltro c'è tutta la missione di Lutwak su quanto le varie operazioni militari NATO a cui ha partecipato l'Italia fossero solo un dazio da pagare agli Stati Uniti e senza alcun nesso con l'interesse nazionale. Infine, il terzo e ultimo articolo sulla questione è a firma di Emiliano Brancaccio sul Manifesto. Yemen e Occidente, un mare rosso di vergogna. Titolo che forse non rende giustizia all'articolo, in cui comunque Brancaccio esplicita una delle sue tesi storiche. Dice: l'apertura dell'ennesimo fronte bellico viene insomma motivata ricorrendo al vecchio ideale della globalizzazione. Se l'Iran e i suoi alleati usano la forza per bloccare la fondamentale via commerciale che passa per Suez, è giusto che l'alleanza occidentale intervenga militarmente per preservare il libero scambio tra ovest e est del mondo. C'è però un aspetto in questa narrazione bellica che risulta proprio indigesto alla logica più elementare. L'assurdità risiede nel tentativo di giustificare l'invasione militare del Mar Rosso con l'esigenza di difendere la libertà degli scambi commerciali. Un alibi che rasenta e ridicolo dal momento che proprio gli americani e i loro alleati occidentali sono da anni fautori di un ritorno al protezionismo a livello mondiale. Da tempo gli Stati Uniti pretendono di affrontare i loro problemi di competitività e di debito estero con un ricorso sempre più sfacciato alle barriere commerciali e finanziarie, specialmente verso la Cina, con dazi doganali cresciuti in pochi anni fino a 7 volte, ma in generale verso tutti i competitori non allineati al patto atlantico. È la cosiddetta dottrina del friendshoring. Il problema, continua l'articolo, è che una tale svolta protezionista non può affermarsi in modo indolore. La storia insegna che questo tipo di rivolgimenti attiva una catena di azioni e reazioni economiche e in ultima istanza militari. Una micidiale sequenza di barriere commerciali, controllo delle vie di scambio e guerra militare è ormai in pieno svolgimento nel mondo. Anziché ripetere la gag dei protezionisti che vogliono difendere il libero scambio, l'Italia farebbe bene a interrogarsi sul ruolo che intende assumere in questa annunciata tenaglia di massacri. Così Emiliano Brancaccio termina questo che era, secondo me, dei 3 articoli, quello un po' più interessante, se non altro per la sintesi, anche brutale in un certo senso, delle motivazioni che possono sottostare alla polveriera che si sta scatenando in quella regione. E questa era veramente l'ultima notizia di questo appuntamento, di questo secondo appuntamento di Due Parole. Io sono Manish, vi invito a seguire le prossime puntate e a restare connessi con il resto della programmazione.
Due Parole. L'informazione politica di Gemini Network.